Siamo nella sede dell'Accademia della Crusca in occasione della finale delle Olimpiadi di Italiano. È ospite molto gradito Luca Serianni, che torna per la seconda volta qui alla Lingua Batte. E Luca Serianni, come sapete, insegna storia della lingua italiana all'Università La Sapienza di Roma ed è autore di diversi libri sul rapporto tra lingua italiana e scuola, tra lingua italiana e insegnamento. La uscita più recente è un libro pubblicato dalla Terza che si intitola Leggere, Scrivere, Argomentare, ma negli anni scorsi ci sono stati anche L'ora di italiano, la prima lezione di grammatica, e scritto insieme a Giuseppe Benedetti, Scritti sui banchi. Luca Serianni, leggere, scrivere, argomentare. La sensazione è che la più carente tra queste tre attività sia proprio l'ultima.
Sì, indubbiamente è così, solo che non direi che si tratta di una caratteristica solo dei giorni nostri, perché tradizionalmente le prove scritte di italiano che si fanno a scuola non sviluppano questa abilità. Partono invece dall'idea di un tema come il libero pascolo della fantasia e quindi di costruzioni che in realtà non hanno un filo conduttore. Viceversa, bisognerebbe che la prova scritta, se ha una funzione che non è solo relativa alla lingua ma anche all'organizzazione del pensiero, seguisse dei criteri di elaborazione progressiva, senza preoccuparsi dell'originalità a tutti i costi. Che cosa possiamo dire a un ragazzo che dica non ho idee, nulla, non è forse questa la sede neanche per maturarle. Invece possiamo costringere tutti, perché è un requisito importante, a costruire bene un discorso e anche a riconoscere un discorso scritto ben costruito, come nella saggistica o anche negli articoli dei giornali spesso verifichiamo.
Ecco, questo è molto interessante. Questo, che di fatto è un manuale di scrittura, prende come modelli per imparare a leggere bene un testo e poi a scrivere bene in italiano soprattutto articoli di giornale. È un nuovo canone che si sostituisce a quello della letteratura, a quello tradizionale?
Dunque, diciamo di sì dal punto di vista dello strumento, non dal punto di vista dei valori, naturalmente. Il testo letterario è un testo che per sua natura è tipicamente plurivoco, ha tanti valori diversi e irregimentarlo in una griglia operativa, farne oggetto di esercizio, significa svilirlo e significa creare nei ragazzi o alimentare nei ragazzi un fastidio crescente per l'attività della lettura. Lasciamo in pace dunque il testo letterario, restituiamolo a se stesso e invece preoccupiamoci di manipolare, di commentare, di smembrare, di riassumere, di riarticolare testi che sono ben scritti, rispondono perfettamente allo scopo di convincere qualcuno, penso a un articolo di fondo per esempio, e che però non hanno la pretesa di passare alla posterità e si consumano con i tempi molto rapidi di usura che sono quelli segnati dal giornale. D'altra parte, quando parliamo di giornali non dobbiamo pensare solo ai quotidiani, pensiamo anche a tutta quella serie di riviste mensili per lo più che trattano di temi di attualità in senso lato, di geopolitica per esempio, e cioè di settori che è molto importante trattare a scuola se l'obiettivo è quello di formare uno studente che abbia consapevolezza sul mondo in senso lato in cui vive.
Ecco, questo rivolgersi ai giornali è anche un modo per allontanarsi dal cosiddetto scolastichese, per introdurre degli anticorpi rispetto a quell'italiano ormai finto, fatto di recarsi, di dinanzi, di egli ed ella come soggetti?
Assolutamente sì. Anzi, io ho avuto occasione di notare, occupandomi un po' di compiti scolastici, che questo tipo di italiano, sul quale ironizzava già negli anni 60 o 70 Tullio De Mauro, è ancora molto più vivo di quanto potremmo credere. C'è una vischiosità per cui a scuola si scrive spesso in un italiano che non corrisponde a nessuna tipologia reale, puramente artificioso, e guai se poi i futuri professionisti continuassero ad usarlo, perché sarebbero assolutamente, implacabilmente oggetto di riso.
A proposito di Tullio De Mauro ha più volte denunciato questa situazione di un analfabetismo di ritorno, di un analfabetismo funzionale che starebbe aumentando negli ultimi anni, negli ultimi decenni, a dispetto delle possibilità sempre più frequenti di scrittura. Ecco, quali possono essere gli esercizi da fare nell'ora d'italiano, per riprendere appunto un suo titolo, Luca Serianni, per contrastare questo sclerotizzarsi della capacità di scrivere e di leggere un testo?
Dunque, l'esercizio fondamentale è l'attenzione a un testo scritto, appunto analizzandone le varie componenti. Ci sono molti esercizi utili da questo punto di vista e i saggi giornalistici sono ancora una volta una palestra adatta, e che consistono nello smontarli, nell'individuare i nuclei informativi. Oppure un altro esercizio che so avere un certo successo è quello di mettere di fronte, come tessere di un mosaico mescolato, vari elementi che sono stati alterati nella loro sequenza e chiedere di ripristinarli. Insomma, nessuno più di me è convinto che l'ortografia è una cosa importante come le altre strutture di base, però c'è una cosa persino più importante dell'ortografia, che è la capacità di ragionare.
Torniamo all'inizio, ecco, all'argomentare.
E questo forse a cui non solo l'insegnante di italiano, ma tutti gli insegnanti, tutta la scuola, perché nessuna materia può fare a meno di questo requisito, dovrebbe puntare con più attenzione.
E nessuna materia può fare a meno dell'italiano, almeno fin quando non si arriva nelle università dove si vuole e si cerca di insegnare solo in inglese, Luca Serianni.
Certo, infatti questo è un problema reale, perché l'unico rischio vero che corre l'italiano non è legato alla decadenza del congiuntivo o ad altro, ma è legato al fatto che alcuni territori, soprattutto quelli della scienza, dell'economia superiori, siano completamente appaltati all'inglese e quindi che l'italiano perda dei territori vitali per una lingua che è un tutto, non è, come diceva Manzoni, e quindi per una lingua che deve mettere in condizione i suoi locutori di parlare a tutti i livelli, familiare ma anche ovviamente scientifico.
L'ultima domanda, Luca Serianni: come entra l'elemento del gioco, come può entrare l'elemento del gioco nell'insegnamento della lingua italiana a italiani?
Dunque, io ho cercato di utilizzare alcuni tipici giochi enigmistici, per esempio la ricerca dell'intruso, vale a dire la sostituzione di una frase in una frase, di una parola con una che assolutamente non c'entra, e chiedendo come consegna all'alunno di individuare che cosa non va. Oppure il completamento di parole che possono essere lasciate completamente libere oppure facilitate, anche qui mi sono ispirato alle parole crociate e facilitate. Forse questi sono esercizi certamente più produttivi e, mi credo, anche meno noiosi di quelli di puro riconoscimento di categorie tassonomiche. Indica in questo esercizio quali sono le preposizioni proprie, quali le improprie, sottolinea una volta o due volte, e tanti altri esercizi che ci sono ancora nelle nostre grammatiche e che hanno scarso fondamento scientifico e nessuna utilità sul piano del possesso, della padronanza della lingua.